questa è la sigla, il richiamo di casa svizzera, ma soprattutto questo vuol dire apertura della nostra casetta, lo Stammtisch, il fuoco acceso anche in una giornata come quella di oggi, un po' uggiosa per citare alcuni, e noi cerchiamo di portare il sole, e quel sole lo porta tutti i giorni la numero 5 della nazionale svizzera di basket, Alice Pedrazzini.
Perché dici così?
Perché ieri t'ho vista dove? Raccontarti in quel di Siamo Fuori, e ho capito determinate cose del tuo passato sportivo, adesso capisco.
Giocavo a basket, infatti sì. L'ho detto anche ieri, ero così felice di aver smesso e poter rispondere alle persone che dicono ah sei così alta, sì. Giochi a basket? No, non gioco più. Dico neanche il più, non gioco più.
Sei cresciuta giocando a basket.
Una bella parte di vita, chi ha vissuto delle parentesi di vita anche lunghe, sai cosa fa parte del tuo passato, e dei programmi come Siamo Fuori è vero che ti riaprono dei cassetti e delle fotografie, il numero 5, sì. Mi ha fatto sorridere.
Molto bene, benvenuti.
Comunque, abbiamo aperto queste finestre, sì, ed è vero che tu parlavi... Cosa vedi? Dimmelo.
Vedo una specie di... Tanto verde.
Tanto verde, senti delle mucche.
Sì, sento i campanacci. Sì, vedo una mucca in particolare della quale tra poco vi parliamo, ma soprattutto vedo un amico che mi piacerebbe fondamentalmente accogliere qui nel nostro Stammtisch e farvelo conoscere. Lo presentiamo?
Dimmi che sei a Sonogno e dimmi che...
Sono lì, sì, sono più precisamente l'azienda agricola e caseificio Gianettoni, dove c'è per noi Alex Caccia, agricoltore e casaro e amico di Casa Svizzera. Ciao Alex, come stai?
Buongiorno, io sto molto bene, voi?
Molto bene, ci fa piacere la tua visita.
Ha nevicato?
Sì, sta nevicando ancora adesso. Sì.
Ah, vedi?
Vedi?
Sì, sì.
Ma tanto? Giusto per capire.
Ma esagerando, oserei dire sui 5-6 centimetri in tutta la notte.
Vabbè, dai, però comunque qualcosina, un'imbiancata.
E poi va avanti
arrivata
tutto il giorno, quindi speriamo in bene, se la vuoi la neve. Non lo so se da agricoltore è quello che si vuole.
Sì, è ben accetta, soprattutto che la faccia anche più in alto per gli alpeggi durante l'estate, che ce n'è di bisogno, più che altro per fare riserve per l'acqua, ecco.
Certo.
Tu dici alpeggi perché quel paradiso che si chiama Alpe Barone, Capanna Barone, Lago Barone, quella zona di mondo che vi invito ad andare a scoprire, è casa vostra durante l'estate. È lì che vi possono anche incontrare le persone, perché voi vivete nella capanna, una parte della capanna è vostra, si può mangiare il burro. Io ho mangiato il burro buonissimo che Alex ha preparato.
Figurati.
E se fate la via alta, la Verzasca, anche proseguite, è una delle tappe, una delle capanne belle, una delle parti belle di quella via, che è meravigliosa tutta.
Ecco, però noi abbiamo una domanda, noi abitanti, sì, di Casa Svizzera siamo in tantissimi, tra l'altro 076 321 11 13 per dirci la vostra, perché in realtà uno si domanda, ma perché chiamare Alex? Sì, va bene, per capire che c'è la neve, per capire e salutare tutti quelli che hanno a che fare con il tuo mondo, con il vostro mondo, ma in realtà io guardando bene bene vedo Veronica, che non è una nostra amica ancora, ma lo potrebbe diventare, è una mucca che arriva dall'Austria e che in un qualche modo è diventata una mucca famosissima. È una mucca comune, marrone, ha già 13 anni, che ha lasciato gli scienziati senza parole.
Sì, Veronica ha fatto una cosa molto particolare. Mentre gli scienziati l'hanno vista, sono passati davanti, hanno visto che lei usava un oggetto come uno strumento. Lei si grattava con un bastone o con una scopa, sceglieva la parte giusta a seconda del corpo. Per la schiena usava le setole della scopa, quindi immaginiamoci, lo prende in bocca e lo usa, si gratta. Per la pancia invece usava il manico liscio e arrotondato. Il video ha fatto il giro del mondo, Alex, e gli scienziati dicono: da tempo sono state considerate poco intelligenti le mucche, e invece in realtà potrebbero possedere queste capacità cognitive, questo è il termine che loro usano, molto più avanzate. Questa notizia ha stupito gli scienziati, è stato pubblicato un nuovo studio dall'Istituto di Ricerca sulle Relazioni Uomo-Animali di Vienna. Ma Alex, tu che ci vivi con le mucche, che le frequenti, passi il tempo davvero tanto con loro, quanto ti stupisce il fatto che dicano che sono molto intelligenti come animali?
Beh, sul fatto che sono molto intelligenti si può confermare, anzi non lo nego. Sono veramente sorprendenti, fanno di quelle cose che poche persone che non sono ovviamente del settore, così non penserebbero neanche, ecco.
Tipo faccio degli esempi, che siamo curiosi.
Tipo quando magari sei al pascolo, così che le chiami, a volte, non dico tutte, soprattutto quelle più docili, quelle più affezionate anche al proprietario o alla persona che gli fa dietro, vengono, si fanno coccolare, ma proprio di loro spontanea volontà.
E se le chiami per nome, vengono, quindi?
Spesso si girano, sì.
Quali? Dimmi i nomi delle tue, quelle che le guardi. Con quelle vado sul sicuro, non mi fanno far figure.
Vabbè, la mia pupilla, che è la nostra mandorla, quella l'abbiamo cresciuta qui noi in azienda, è super viziata da tutti, adora le coccole. e sì, lei, posso andare sul sicuro che appena la chiamo mi viene incontro.
Mandorla! Adesso proviamo a chiamarla anche noi.
E sta già arrivando. Cioè. Alex, altri esempi di che cosa ti fa capire che sono intelligenti?
Oh, soprattutto durante, ripeto, in alpeggio, che sono sempre libere tutto il giorno e tutta la notte, quando è ora di andare a farsi mungere, bene o male lo sanno, sono molto abitudinarie, sono veramente una cosa bellissima da vedere quando le chiami, soprattutto che sono anche sparse in tutto il pascolo, così cominciano ad arrivare, hanno proprio voglia di farsi venire, cioè hanno proprio voglia di farsi chiamare e ovviamente farti mungere.
Noi sappiamo che, appunto, io so, e chi è stato la capanna barone sa, che con te c'è sempre Whisky, un border collie meraviglioso che appena tra l'altro è diventato papà.
È vero?
Sì, appena avuto dei cuccioli. Tra l'altro, come stanno i piccoli cuccioli?
Stanno tutti benissimo, adesso sono un po' sparsi in tutto il cantone perché hanno avuto da poco i 3 mesi e ovviamente abbiamo dovuto darli via, esatto.
Tutti sono andati?
Sì, finalmente, per fortuna sono andati via tutti e sì, hanno un po' colonizzato tutto l'alto Ticino, ma sono andati anche nel sottocennaio.
Che meraviglia. Stavo dicendo, Whisky, quando lo si vede al lavoro, è impressionante perché da cane peluche diventa un cane pastore che le riporta a casa. Io mi chiedo, anche rispetto a questo, i tuoi richiami, quanto le mucche si fanno guidare o quanto capiscono già cosa tu stai per dire? Aiutami anche a capire in quello l'intelligenza di questo animale, della mucca.
Ah, sì. Sì, sono molto attente anche e soprattutto ai movimenti di Whisky, ovviamente, che appena lo magari fischio con i miei metodi per chiamarlo, per indirizzarlo bene, sanno già cosa sta per fare e comunque si radunano e si convogliano tutte, ecco.
E per quel che riguarda invece capire l'erba, qual è l'erba migliore, ci sono delle cose che ti stupiscono ancora oggi di questo animale?
Boh, sì, tutti i giorni è una sorpresa con loro. Ovviamente le più vecchie, che tramandano anche alle più giovani, indirizzano sempre verso i punti dove sanno dove c'è un po' più di acqua, sanno dove c'è l'erbetta più fresca. Sì, è una cosa meravigliosa sempre da vedere.
Quindi se lo ricordano di anno in anno?
Sì, assolutamente.
Ma vedi? Che bello.
Quello che è più bello, sai cos'è di tutto quello che ci hai raccontato, Alex? Che abbiamo visto il tuo sorriso, qua siamo alla radio, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito e fai veramente, penso, il mestiere giusto, hai trovato il mestiere giusto. Quanti anni hai, Alex?
Io al momento ne ho 26.
A 26 anni stai facendo un lavoro, tra l'altro, che ci dice tanto anche del nostro passato, anche tu stai ricalcando un po' i passi di quelli delle persone che un tempo salivano all'Alpe, stai mantenendo vivo una tradizione e quindi casa svizzera. Mi sento di dirti che è giustissimamente casa tua, anche.
Certo. Più tua di che diritto, nostra. Di diritto tua, c'è poco da fare.
Antenna assicurata per te, ti richiameremo sicuramente anche quando salirai all'Alpe. Va bene?
Sì, molto 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 volentieri.
Grazie mille.
Whisky e a mandorla.
Mandorla. Sì, vieni qua, un saluto. Ora la musica.
Grazie
svizzera,
mille.
Ovviamente c'è Lee Everton, che un po' ci manca, non fa più musica da un bel po'. Don't make it too hard. Ce la posso...
Vai.
Don't make it too hard. Io vedo cose. cosa? Vedo persone. Senti.
Porte aperte.
Casa Svizzera.
Benvenuti a Casa Svizzera. Questo è il mercoledì del produttore, ormai lo conosciamo molto bene, una bellissima collaborazione che continua con Ticino Wine e con quelle che sono le storie che stanno dietro alla vite. Noi le abbiamo denominate storie di vite, perché
che originale che siamo.
Ma lì è il mentale che fa la differenza, come con Vavrinka, è un po' così la storia.
E non sta giocando lui adesso.
E purtroppo Vavrinka, però ha lottato pesantemente a Cecina.
Tu sei grande fan tra l'altro di Vavrinka.
Beh, ma lui è
Dici più di Federer, secondo me. Perché
no, adesso non
cosa...
esagerare, non esagerare, perché uno è ancora in attività, quindi voglio dire, quello è il discorso. Però, insomma, ci piace particolarmente. Detto questo, parliamo di storie che stanno dietro quella che è la cultura, la tradizione del lavorare la terra in un territorio che è così piccolo ma così incredibile, che cambia così tanto dal sopraceneri al sottoceneri, e noi questa cosa ve la vogliamo raccontare con due persone che sono, lasciatemelo dire, un'istituzione nel mondo del vino. Sei d'accordo?
Sono d'accordo, li allora. Sto guardando, sono qua davanti a me, sorridono e sogghignano mentre parli.
È giusto, è giusto.
C'è tanta umiltà in Vincenzo Meroni. Buongiorno, ciao.
Buongiorno a tutti.
Fratelli
Buongiorno.
Meroni, siamo a Biasca per a localizzarci, Biasca. Poi non solo Biasca, siamo alle Tre Valli, se vi cerchiamo i vostri territori sono più ampi. E poi abbiamo Francesco Tettamanti, buongiorno.
Ciao Alice, buongiorno a chi ci ascolta.
Anche qua diciamo Balerna, Fumagalli Vini, però anche qui parliamo di sottoceneri, più ampio.
Direi Mendrisiotto.
Mendrisiotto in generale.
Stiamo occupando tutto il Ticino con i due ospiti.
Certo, e come, però stiamo parlando, come dicevamo, di storie di vita. Beh, la tua, Vincenzo, insomma, ovviamente va a doppia mandata con tuo fratello, Fratelli Meroni, è lì che parla anche dal punto
Gemelli
di vista...
Anche.
Certo, dal punto di vista del nome, però è una storia... Che come parte, cioè come è nata la tua fondamentalmente incarnazione di quello che è fondamentale, un vitigno assolutamente eroico, una voglia che viene fuori anche da quelli che sono i sapori e i profumi dei vostri vini?
Eh sì, è partita 40 anni fa.
Sembra
quest'anno
ieri,
40 anni,
certo,
86.
È un anno importante.
E il papà che faceva il vino, poi alla fine aveva anche lui. Poi dobbiamo anche ricordarci che ho avuto anche la fortuna che abbiamo una cantina che è il Feliciano Gialdi, che ha ritirato nell'85 la Roberti Focche.
Sì.
E poi è arrivato il primo enologo, era l'assalto alla diligenza.
È vero senso della parola. Perché? Perché assalto alla diligenza?
Perché insomma c'era un enologo e bisognava... captare un po' tutti i segreti che... Certo. Ma alla fine i segreti erano che mi ha fatto buttare via tutte le cose vecchie che avevamo in cantina e abbiamo cominciato a comprare un po' di inox, la pompa e il rattazzo è stato per noi un punto di partenza, no?
Il papà lo faceva per hobby?
Ma anche noi per hobby, è un lavoro che abbiamo iniziato per hobby.
Il papà lavorava nella ferrovia, ricordo bene.
Proseguito però.
È proseguito.
Ancora oggi è un
ancora
hobby.
Ancora oggi è ancora rimasto, è un hobby abbastanza... Con gli anni sempre di più si vede le fatiche che ci sono dietro. Poi abbiamo il tempo che non ci aiuta più come ci aiutava una volta.
È cambiato tutto.
Cioè, negli ultimi 10 anni è veramente cambiato. Notevolmente.
Però ci sono delle persone, abbiamo sentito spesso e volentieri proprio qui, che dicono la situazione è migliorata, altri invece che sono un po' contro.
Cioè chi dice anche sopraceneri meglio o peggio rispetto adesso meglio?
No.
Il tempo è fondamentale oggi. Nelle ultime tre annate, se prendiamo le ultime tre annate, è stato qualcosa di...
durissimo.
Di qualità sì, ma di... dobbiamo portare anche quello che coltiviamo in cantina, ma portiamo a casa sempre meno.
Quello
non perché non ci diamo da fare, perché il tempo è
quello che è
quello che è.
Anche per Francesco è la stessa roba. Tettamanti,
sì, cosa confermo in pieno. Sono andate particolarmente difficili, soprattutto per i viticoltori che vogliono lavorare in modo coscienzioso, stando come dire, rispettando la natura, utilizzando il meno possibile i prodotti chimici. Dunque, certo. È ovvio che lavorando in modo sostenibile ci si espone ai rischi meteo e sono sempre più gravosi.
E poi sempre più pesanti, no? Quando arrivano pesanti, veramente come una mazzata. Sì. È il lavoro di un anno intero, se non di una vita per certe persone, insomma, l'abbiamo vissuto, va in crisi. Tu invece come sei entrato nel mondo del vino? Posso dire da sempre, eh?
Io scherzando faccio sempre il paragone con Obelix, che è caduto da bambino nella pentola della pozione magica. Beh, io da bimbo sono caduto nel tino del vino o della grappa, perché mio papà era distillatore, mio nonno lo era pure. E diciamo, è stata una cosa. Girano delle foto in casa dove io da appena in grado di camminare sono lì davanti alla distilleria e a produttori di vino. Dunque sì, è stata una passione che si è trasmessa così.
È del DNA, c'è poco da fare. Sì. C'è poco da fare. Sei d'accordo, Alice, che comunque qua stiamo parlando di quelle che sono proprio culture, tradizione e territorio?
Io ho sentito parlare di DNA e di territorio mendrisiotto, e se penso a quel territorio lì, sì, vedo che al di là del vino ci sono tanti potenziali, c'è tanto potenziale che alcune persone stanno sfruttando. Ci sei dentro anche tu, Francesco. Certamente, ma c'è dentro, sì, anche una persona che è collegata con noi in questo momento, questa persona è Rocco Travella.
Grande,
che salutiamo,
Rocco.
Buongiorno, ciao.
Ciao Rocco.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Fra.
Ben trovato. Beh, dicevamo, grazie. Allora, sappiamo benissimo che il Mendrisiotto è un'area che produce praticamente il 40% del vino di tutto il cantone, ma soprattutto è un'area, lo dicono in tantissimi, sì, va bene, Ticino, terra di biciclette, terra di ciclisti, ma il Mendrisiotto in particolare, tantissimi campioni sono passati da quelle parti. Beh, Stefano Ferrando è il nostro campione che è di quelle parti là e continua a girare. Ma perché parlo, caro il mio Rocco, di bicicletta e di vino? Hai voglia di raccontarci?
Assolutamente sì. Innanzitutto un saluto ai vostri ospiti e a chi ci sta ascoltando. Stiamo parlando di Bike and Wine. Bike and Wine è un'attività voluta dal nostro CEO Carlo Crivelli, il cui scopo è quello di valorizzare in primis il territorio del Mendrisiotto, perché solitamente quando si parla di Mendrisiotto si pensano a code, zona industriale, smog e quant'altro, ma credetemi, abbiamo degli angoli veramente, caspita, meravigliosi. E in secondo luogo, dare quel valore giusto alle cantine del Mendrisiotto. Giustamente, come hai detto tu, si parla di un 40% di produzione di vino di tutto il cantone. Tengo a precisare che sono 462 ettari solo nel Mendrisiotto contro i 1181 di tutto il cantone, quindi veramente una realtà molto molto importante sia per noi, ma soprattutto per il Mendrisiotto. E quindi appunto dare quel valore a quelle giuste cantine, quelle cantine che trasmettono ancora tanta passione, tanta autenticità. E secondo me questa è veramente la chiave di volta per poter, secondo me, dare quel valore importante che si meritano questi viticoltori, perché giustamente, come è stato detto in trasmissione, si fanno un secchio tanto e sono meteo dipendenti, quindi assolutamente sì.
Eh beh, insomma, da questo punto di vista, Francesco, possiamo dire che insomma è lì che parla tutto quello che è la presentazione del territorio. Adesso mi viene in mente anche tutto quello che fanno con Mendrisiotto Turismo, però devo dire la verità, è un'idea bellissima questa qua, mette insieme due grandi passioni.
Certamente sì, anche perché per il turista o l'enoturista, diciamo, l'enoturista sa cosa si produce, ma non necessariamente riesce a vedere i vigneti nel Mendrisiotto, perché sono un po' così molto frammentati
su tutto
il territorio. Poi il Mendrisiotto non è una valle, non c'è sponda destra, sponda sinistra, ma è collinare. Dunque il turista normale vede il Mendrisiotto come un punto di transito, passaggio verso l'Italia, e nessuno si immagina che abbiamo dei posti così belli e soprattutto dei vini così importanti, così validi, no?
Certo,
è un territorio veramente particolare.
Anche perché bisogna raccontarlo, il territorio, questo è poco ma sicuro.
È quello che facciamo, che continuiamo a fare il mercoledì in particolare.
Andiamo con un po' di musica, poi si torna?
Salutiamo.
Deve andare,
deve scollegarsi, Rocco.
Ciao, Rocco. Rocco, tra l'altro, tra poco arrivano le Olimpiadi invernali. Questo qua, come lo vedete, come lo sentite?
No, insomma, no, io sono solo estive.
No,
solo
appunto,
estive.
Appunto, ha partecipato a ben due Olimpiadi come ciclista su pista estive, quindi tanta roba. Quindi hai capito perché ciclismo e tutto il resto. Poi gli piace anche bere e mangiare, quindi è meglio di così.
Tra l'altro, non so se l'ha ripetuto, ma è un no profit, quindi l'idea,
certo,
di
bravissimo.
Questo va sottolineato.
Bravo,
la vostra
Rocco,
iniziativa. È quella che poi porta, diciamo, da tutto quel che avanza in beneficenza a tutte delle associazioni locali, e quindi questa è anche una bella storia da raccontare.
Altro che, grazie ancora Rocco Travella, e adesso andiamo con il mio brano preferito del momento, te lo dico, Leonardo D'Andrés con Soltero. È presente qual è? Conosci?
Falla, dici.
No, lui ci pensa, lui. Pezzone.
Abbi il coraggio di continuare a cantare col microfono.
Rimango soltero.
Eccolo.
Guarda che questo è un pezzo che è diventato famosissimo dopo anni, tra l'altro, grazie ai vari social media. Poi lui è una persona molto molto carina.
Sui
molto
social forte. Si trovano diverse versioni, tutti che la cantano.
Certo, perché poi ti rimane in testa. La mia opinione è soltero.
Noi ringraziamo Graziella, Roby, Ringo, Sonia, stanno arrivando tantissimi messaggi.
Grazie davvero.
Soprattutto della neve, abbiamo nominato la neve a Sonogno, ci siamo svegliati lassù questa mattina, e quindi ne stiamo ricevendo anche da Cima al Moto, tra l'altro tanta neve sta arrivando,
sì,
sta scendendo.
Alto Malcantone, arrivano un sacco di forze. Sì.
A Biasca e guardo uno dei nostri ospiti, Vincenzo Meroni, è arrivata la neve?
No.
Non ancora.
Sì, forse a 500 metri.
Metri. Sì, sopra in alto. Non da te però.
No, in piano no. Era un po' acqua e neve, sulla
Fiocchisnavazzica.
Quello che è arrivato da voi, l'hanno scritto in più persone, dicono: ma i Meroni sono quelli delle bollicine di uva americana, sono una delizia. Siete voi quelli?
Sì, siamo noi.
Siete voi. La vostra storia la stavamo raccontando insieme a quella di Fumagalli Vini di Balerna, abbiamo Francesco Tettamanti con noi. La tua storia, la vostra storia è quella di un papà che per hobby il suo hobby è quello del vino, della viticoltura. Poi arrivate voi, due fratelli gemelli, che si lanciano, seguono le orme del padre, e come trasformano, come riprendono in mano questa passione del papà?
Naturalmente cercando un qualche vigneto in più, perché avevamo un vigneto solo, e poi da lì piano piano.
Quanti ne avete adesso?
Dopo che mio fratello è mancato, adesso abbiamo 2 ettari. Però 2 ettari io e poi devo ringraziare la mia collega, la Corinne, che mi dà un apporto. Lei è proprio viticoltrice e lo fa con passione, veramente. Mi fa il metà tempo, mi lavora al 50%, perché è una bambina e anche giusto.
Certo,
che deve.
È difficile, poi comunque non,
però
non
siamo
è una
noi,
vita
poi
facile.
Dopo a casa è vero che ho anche la moglie, che tutto quello che è burocrazia.
Ci penserei, per fortuna.
Sì, perché
lì tu
io
disastro,
avrei già smesso da un po'.
No, non smettete,
Vincenzo.
Sì, perché la burocrazia è qualcosa di.
È qualcosa in più che ti porta via da dove ti piace stare.
Chiaro.
Tra l'altro, ieri hai detto una cosa bella: hai detto mio fratello non c'è più da 6 anni, è un gemello. Mi hai sottolineato più volte, dicevi era il mio gemello. Il fatto di andare avanti, malgrado lui non ci sia più,
forse è un po' quello. Sì. Vorrei smettere, ma c'è sempre lui davanti, che
non te lo permetterebbe mai.
Lui non vorrebbe
mai
smettere.
Certo.
Però è vero che dovrò, perché ormai qualcuno che prenderà in mano sarà difficile. Oggi è un lavoro troppo duro, troppo impegnativo, e è come quello di prima, il ragazzo che
ha
le mucche,
sì,
7 giorni su 7, perché
certo.
Ormai non hai il personale per. Devi pensare alla vigna, devi pensare alla cantina, devi pensare alle vendite, devi pensare un po' tutto, e questo è tanta roba, ma lo fai con passione, perché è veramente. E poi quando incontri la gente che è anche contenta, questo è delle belle soddisfazioni.
È capitato anche stamattina, anche solamente
sì, no, dove vai ti conoscono.
E Francesco Tettamanti, quando sentiamo raccontare di questa storia, quanto parallelismo c'è? Quanto sacrificio c'è nella tua di storia, o quanto c'è più un altro aspetto invece per te, magari più legato proprio al vino, al prodotto finale?
Ma diciamo che l'impegno e la passione, devo dire, sono equivalenti. Il fatto è che io non mi sono mai occupato direttamente di cultura, della parte viticola proprio operativa, e come diciamo noi nel Mendrisiotto, ma penso anche a Biasca, la terra le bassa, dunque è veramente faticoso coltivare, specialmente in certi vigneti. I giovani, devo dire, c'è grandissima passione. Io vedo, ho avuto anche la fortuna di fare qualche ora di lezione alla scuola agraria di Mezzana con gli apprendisti cantinieri. C'è una grande passione da parte dei giovani, ma a riprendere dei vigneti eroici come quelli che coltiva Vincenzo, devo dire che veramente
non è una roba comoda, non è da tutti,
perché non è da tutti. In pratica di meccanico non c'è nulla, non si può meccanizzare, ed è veramente difficile. Il futuro anche per il Ticino in genere, per questi vigneti, ecco, non lo vedo molto molto bene. Per il resto devo dire assolutamente sì.
Siccome che io di origine vengo da Noazzano, ecco, il mio bisnonno è venuto a Biasca a fare il gendarme, magari doveva rimanere.
Dici che diventava tutto
Noazzano,
più facile.
Così avevo dei terreni più piani e non super mezzo ai sassi,
le montagne, esatto.
Ecco, ma è andata così.
Forse lì c'è un'analogia che vedo per quello che ha appena detto Vincenzo adesso, è il proseguo di un'azienda familiare.
Certo.
Ecco, nella fattispecie Fumagalli ha avuto un problema, a un certo punto il titolare non aveva nessuno, dunque Giuseppe Fumagalli ha deciso di vendere, di cedere l'attività. E grazie alla strettissima collaborazione che c'era con la famiglia Crivelli di Borgovecchio, hanno ripreso, sono diventati loro stessi produttori, questo nel 21. Dunque, se non c'è nessuno che riprende un'azienda, questa azienda è destinata un po' a sparire.
E il tuo percorso come entra in questa realtà che è stata ripresa in mano e che ha continuato il suo viaggio? Quando è arrivato il treno che è passato e ti hanno detto salta su, sali con noi?
Ma il treno è arrivato nel 2017, quando io conoscevo Carlo Crivelli, il nostro titolare, da bambino. Parlavo prima delle distillerie, perché mio papà distillava per praticamente tutti i produttori.
E tu andavi con lui?
Io andavo con lui e poi comunque ci si conosceva molto bene, ovviamente conoscevo molto bene il papà, ma indirettamente anche il figlio Carlo, che ha più o meno la mia età. E beh, a un certo punto ci siamo trovati un giorno, mi fa: come stai? Vieni giù, dai, che ho un progetto, mi piacerebbe.
E cosa voleva da te? Cosa
si aspettava quello che in fin dei conti, cioè un appoggio enologico, se vogliamo, sì. Devo dire che poi con Carlo è facilissimo, dico, nel giro di un quarto d'ora ci siamo accordati e nel 18 ho iniziato.
E tu senti, diciamo dal punto di vista enologico, senti di avere una libertà, di aver portato il tuo stampino? C'è un prodotto, un qualcosa che ti viene in mente se pensi a quello che stai cercando di portare?
Beh, ovviamente quando entri in un'azienda porti tutto il tuo bagaglio.
Che era Changin, erano esperienze.
Changin, ho lavorato in varie realtà vitivinicole del cantone, mi sono occupato anche di comunicazione, di promozione. Ma
sei stato anche direttore di Ticino Wine.
Sì, per 7 anni.
Quindi conoscevi la realtà.
Dunque, tutti. La realtà è, devo dire, poi conosco, Vincenzo lo conosco soprattutto da quando lavoravo in Ticino Wine. Ma cioè, ovviamente quando tu sei proprietario della tua azienda, dai un input tuo e lo porti avanti, hai un progetto, lo porti avanti. Il grande pregio, se vogliamo, di lavorare in Fumagalli, in Borgovecchio, di avere un titolare che ha una grandissima fiducia. Ovviamente tutte le operazioni, tutte le novità vengono condivise, perché ecco, c'è chi mette l'idea, ma c'è chi mette...
Ecco, hai detto
l'idea. C'è chi apre il portafoglio, però devo dire che Carlo è sempre stato estremamente entusiasta, soprattutto su progetti legati all'ambiente, alla conversione in biologico, In Ticino non siamo tanti, e all'inizio ci guardavano anche un po' come dei marziani, perché ma siete sicuri di convertire 8 ettari di vigna in un sol colpo in biologico?
Quando era?
Nel 21.
Tanta Roma.
Certo,
nel 21
tutti, esatto.
E bisogna crederci forte, bisogna
siete
dire
contenti?
Che l'azienda bisogna ammettere che è molto complicato, molto difficile. Abbiamo un responsabile che si occupa dei vigneti e di petrolio, che lavora in un modo incredibile, innovativo, instancabile, e ci mette veramente molto del suo. Però ovviamente col clima che abbiamo, lo diceva Vincenzo prima, è molto molto complicato. A volte ci sono delle perdite,
bisogna sempre adattarsi,
bisogna far fronte, è un rischio calcolato, se vogliamo, però i benefici li si vede dal punto di vista qualitativo, perché i vini sono cambiati parecchio.
Chi lavora con te dice che tu ogni tot arrivi con ho un'idea, ecco, io avrei un'idea, e hanno quasi un po' paura. Ci dici un'idea che si è concretizzata e che magari all'inizio hanno detto no, è qua ancora con una proposta, aiuto?
Ma non saprei dire, l'ultima è quella del whisky, no? Così ci mancava.
Non un whisky qualsiasi.
No, non è un whisky qualsiasi, perché whisky lo fai col malto, però puoi comprarlo in Germania, perché la base è poi quello della birra, se vuoi, no? O puoi farlo ticinese, però l'orzo in Ticino non è molto tradizionale. Allora mi sono detto, caspita, noi siamo il paese del mais, il paese della polenta, proviamo a fare un whisky con del mais, con del mais ticinese, essendo un'azienda bio, lo cerchiamo biologico. Siamo partiti con questo, con quest'idea. E devo dire che qualche mese fa l'abbiamo presentato ancora in affinamento, perché ovviamente devi lasciarlo in botte, certo, per un po' di tempo, botti tra l'altro americane, originali, perché abbiamo fatto uno stile bourbon, abbiamo importato le barrique dall'America proprio per fare qualcosa di molto simile, e l'abbiamo presentato a una cena di un certo livello con
un sacco di persone, dalla faccia sembra che sia andata bene,
è piaciuto,
Sì, se avessimo potuto venderlo lì, penso che la metà
andava
tutto, sarebbe andata. Comunque, no, sono molto contento. Ecco, sono tutte queste piccole cose che rendono anche il nostro lavoro appassionante, perché oltre a produrre puoi innovare, ma conosci anche un sacco di belle persone.
Questa è la verità, che è quello che sta succedendo ogni mercoledì da noi. Al volo, perché abbiamo pochissimo tempo, io come sempre voglio raccontare le vostre storie grazie alle etichette. Partiamo da queste due bottiglie che arrivano da Fumagalli, da Borgovecchio. Allora, la prima, partiamo con questa qua. Dunque, questo è un bianco, 1000 volti. Hai voglia di scrivercela? L'etichetta.
Allora. L'etichetta è davvero molto particolare, è il frutto del lavoro di un giovane grafico molto molto bravo, di una tipografia con la quale abbiamo iniziato a lavorare. L'idea era partita sul fatto di dire, guarda, tu sei un vino bianco barricato, una storia anche abbastanza lunga, ma ogni volta che tu ci metti il naso cambia, perché si ossigena, no? E cambia, allora abbiamo pensato di chiamarlo 1000 volti. Cosa ne dici? Qui l'idea è stata detta al grafico, penso al pomeriggio, all'una e mezzo, alle due, quando abbiamo avuto l'appuntamento. Era la prima etichetta da vino che faceva, da quel che so io. il giorno seguente alle 8 c'era già il progetto dell'etichetta, abbiamo cambiato due cosine.
Però era già così, praticamente fatta.
Veramente, la trovo veramente bellissima.
Andiamo sul Rocco d'Anfiteatro.
L'anfiteatro,
parla, questa è
l'anfiteatro, è un vino dal quale sono molto legato, perché il vigneto era coltivato da mio nonno, poi da mio papà. È sempre stato un vigneto di famiglia che mi sono un po' portato dietro durante il mio periplo nelle varie cantine Mendrisiotto, dove ho lavorato. Ed è un Morbi Superiore, un vino che veramente a me piace molto, non solo per l'affetto, cioè per carattere affettivo, ma proprio perché morbio, con questo vigneto che sulla base della Valle di Mugio, molto ventilato, si adatta benissimo al bio, devo dire che ecco, è una cosa un po' particolare. E lì l'etichetta era facilissima, perché è praticamente una fotografia del vigneto.
Certo. Passiamo invece alle altre bottiglie che arrivano direttamente dai fratelli Meroni. Eccolo qua. Partiamo con le pergole, ti va?
Certo.
Hai voglia di raccontarci che cosa c'è dietro a queste etichette, a queste bottiglie?
Allora, la pergola è chiaro, le nostre vecchie pergole.
Una in particolare, mi viene da dire?
No, sono quattro.
Ed è quella la prima.
No, sono quattro pergole, sì. Ma vecchie. L'etichetta, sì, l'etichetta è fatta dal nostro artista di Biasca, Flavio Paolucci, che ne ha fatte due, a me e a mio fratello.
Sì.
C'è Rampeda, che è un altro vigneto, una frazione di Biasca. Questo invece è Biasca. Sono delle parcelle vecchie e lì esce qualcosa di... Poi lì la vinificazione è un po' particolare.
Non so se io vi dico come lo sta raccontando, con sì. Le spallucce, fa le spallucce un po' particolari, chissà sa, è questo che mi sento
no,
di dire,
ma
dovete provarle per capire.
No, è tanta roba, sì.
E ha detto tutto, roba. Altra bottiglia, eccolo,
ecco,
qua,
lì andiamo in Valle, lì andiamo in Valle di Blegno, a Ludiano, nelle Ganne. È un vigneto un po' particolare, lì ho dovuto portare anche un tavolo da campeggio, perché più di uno vuol fare l'aperitivo dentro in quel vigneto.
E d'altronde
è veramente, è per noi è scontato, ma se porti qualsiasi persona in mezzo, ti chiedono, ma come fa a venire su l'Uvali, in mezzo ai sassi?
In mezzo ai sassi vicino al castello, giusto per dire. Allora, quello non è Serravalle, il comune è Serravalle, ma è Ludiano, dall'altra parte. Sì. Perché mi viene sempre in mente l'incontro che abbiamo avuto in zona castello, quello.
No, lì è proprio Ludiano.
Hai ragione.
Una ganna.
Una ganna.
Sì.
Le ganne sono... E lì, sì, è un vigneto che è stato rimesso a nuovo per i 700 anni della nostra confederazione, con l'aiuto... dei paesaggi e con gli apprendisti muratori e selvicoltori da un signore, il nostro scultore lì di Malvaglia, di Ludiano, il Ferrari, e quel vino, e poi lì hanno messo una parte Merlot e una parte Bondola.
Che è la Bondola, insomma, poi è nostro,
e lì c'è un 15% di Bondola.
Vedi c'è veramente dentro tutto.
E quel vino piace moltissimo.
Certo, immagino.
Purtroppo è una parcella piccola e si riesce a fare solo una barricca.
Poche
bottiglie. Se pensi, dov'è il lavoro che c'è dentro, che lì non entri col veicolo, devi andare a piedi e niente, porti fuori l'uva con la cadra e via.
E c'è
poco da fare.
Ma è
una soddisfazione, perché alla fine, quando vengono a provarlo, quando... E poi... Quei due vini lì li ho in certi ristoranti che mai più pensavo di averli.
Vedi?
E questo
è un'altra cosa che fa piacere.
Di veramente, che mi fa continuare alla fine.
Bravo!
È lì il problema.
Bravo, sono d'accordo con te.
Il mio problema
leggere.
È quello.
Il problema è che ti piace troppo.
Sì,
piace,
esatto.
E poi
esatto.
Quando hai la cantina che piange, vuol dire che il vino si vende
e che tutto funziona bene.
Perché smettere?
Allora, io una cosa per chiudere, perché ormai abbiamo pochissimo tempo, ma sono andati un sacco di messaggi, ve lo dico, per voi due. Uno in particolare però mi piace leggerlo. Io ho sempre più rispetto per gli agricoltori e i contadini, attivi 365 giorni all'anno, in estate dalle 6 del mattino, se va bene, fino alle 22-23. Ho la fortuna di conoscerne un paio e vedere cosa fanno. Beh, è incredibile, poche vacanze e tanta dedizione. Wow. Questo è Martino, che però abbraccia a tutti quelli che hanno mandato un sacco di messaggi, grazie davvero.
Casa Svizzera finisce
chiuso,
qui oggi
chiuso.
Purtroppo dobbiamo chiudere la porta di Casa Svizzera, ma ringraziamo Vincenzo Meroni e Francesco Davanti per essere passati
a
trovarci.
Grazie
ed
a voi.
È vero, sai che hai detto la cosa giusta, ragazzi, perché voi avete esperienza, avete tutto, ma avete questo spirito qui anche
di
continuare a rinnovarvi, che ci fa dire, ragazzi.
Guarda che poi Meroni è pronto anche per il carnevale, sai, a Biasca, Mendrisiotto, se poi parte Chiasso, cioè Biasca. Siete attivi, ne parleremo ancora anche noi.
Allora, un'ultima cosa, noi vi ricordiamo che domani alla Filanda a Mendrisio vi aspettiamo, perché c'è il vernissage della mostra
che
si chiama Una Storia. Scoprirete degli scatti che ci riguardano tutti in un certo modo. Sarà l'occasione per vedersi, incontrarsi e godersi del tempo insieme.
Giustissimo. rsi.ch/eventi per iscrivervi. Ci vediamo domani anche con Casa Svizzera. Ciao a tutti, grazie ancora. Grazie.
Ciao.
Sigla.
Ciao.